Grazie Don Vittorio, grazie a ciascuno di voi. Vedete, mi piacciono un po' le provocazioni, quindi abbiate pietà di me, casomai mi lapiderete domenica sera, non subito, 3 giorni stiamo assieme. Vorrei cominciare con la prima delle provocazioni, che è questa. I vostri ragazzi mi hanno mandato 34, dico sì, 34 domande sull'amore, e la maggior parte di queste domande erano basate sul sesso. Era da aspettarsi, no? Sesso e amore. Per cui io dico un'affermazione e poi faccio già una prova. L'affermazione è questa: le domande che fanno i giovani del nord sono identiche alle vostre domande. C'è una differenza che forse scoprirete tutti assieme più tardi. La differenza l'ho notata perché quest'anno ben 4 volte sono sceso a fare esercizi spirituali qui in Sicilia, e ponendo ai ragazzi alcune domande, ho visto che c'è, ripeto, la domanda potrebbe essere uguale, ma c'è un atteggiamento leggermente diverso. Prima ancora di cominciare a dare quale, voglio vedere da voi. Ragazze qui davanti e qualche ragazzo dietro, no? Comincio con le ragazze. Se mentre siete ad un ragazzo, questo vi tradisce, voi cosa fareste? No, che sorridere non è una risposta. Se il ragazzo vi tradisce, voi cosa fate? Cos'è? Tu lo lasci? Lo lasci? Ragazzi, se la ragazza va con un altro, voi cosa fate? Lo lascio. Allora, vediamo i vecchietti. Sposati, se il vostro marito va con un'altra donna, voi cosa fate? Cosa fate? Il tradimento. No, la predica la sto facendo io. Allora, la lasci o lo perdoni?
Se lo merita, lo perdoni.
Io voglio altre risposte. La lasci o lo perdoni? Discuterne. Se c'è amore? Ti capita, non è mai capitato, non saresti tu il primo, eh? Ascoltate, beh, Don Vittorio, io qua ho una lettera, siccome è un po' lunga, ti prego di leggere soltanto la metà, vieni un attimo. È una lettera di un giovane papà, 32 anni, ha già una figlia di 4 anni, sua figlia. Sua moglie rimane incinta di un altro uomo. Leggi la lettera.
Purtroppo mia moglie è incinta di un altro uomo. Forse dovrei cacciarla, ripudiarla, umiliarla, denigrarla, calpestarla. Forse solo così potrei dimostrare la mia mascolinità. Forse solo così potrei dimostrare a tutti di essere un uomo vero. La peccatrice va punita. Che assurdità. In realtà la amo come più di prima. E c'è solo una soluzione al problema, l'amore. l'amore che cancella tutto. L'amore è perdono, accettazione del limite, superamento dell'ostacolo. L'amore è gratuito e si offre soprattutto nel momento del bisogno. Mia moglie, grazie al cielo, non è innamorata di un altro uomo. Ha solo commesso un gravissimo errore che ha pagato e sta pagando a caro prezzo. Ma è una bravissima ragazza. Io non ho mai smesso di amarla, mai. Anche oggi, nonostante tutto, umiliata e traditrice, io la amo.
E per un attimo. Poi continua una lettera anche alla moglie. Volete sentirla o no? Ah, questo è curioso, però dai. Allora, legge.
No, poi la commentate, Cara, ho una foto in ufficio che ti ritrae sorridente. È un sorriso ricolmo di tenerezza, lievemente accennato. Il tuo sguardo dolce è rivolto verso il basso, verso il tuo ventre rigonfio del nostro amore. Al di là di quel sottile strato di pelle c'era nostra figlia. Sopra quel sottile strato di pelle c'erano le mie mani. Guardando la foto ancora oggi mi commuovo. Posso riavvertire la sensazione vivida del calore umano di mia figlia attraverso di te, luce della mia vita, vita nella vita. Sappi che l'unico scopo della mia vita è rivedere quell'espressione sul tuo volto. Tutto il resto non conta. L'unica cosa che voglio è rivedere quella gioia, quella serenità nei tuoi occhi. Come posso fare? Dimmelo, ti prego. Quando ci incontrammo, ti dissi che volevo dedicare la mia vita a renderti felice. È ancora così. Tu oggi non sei felice. Voglio che tu torni ad esserlo. Spero con tutto il cuore.
L'ultima parte è una specie di lettera pensando al bambino. Oltretutto è nato ieri, mi viene la pelle d'oca e purtroppo sta anche male, per cui immaginatevi la mamma cosa pensa. Adultera, lei pensa che cosa secondo te?
È stata punita.
Vi prego di stare a tutti i passaggi, è capitato proprio ieri, quindi una cosa che la sento. Eppure il papà dice, perché in paese la gente parla male, no? Cosa dice pensando a questo figlio che lui è disposto ad accettare come se fosse suo?
Spero con tutto il cuore che questa mia dichiarazione d'amore possa indurti ad una rielaborazione potente del concetto stesso di amore. E l'amore è fiducia, è anticipo di fiducia, è perdono, è sacrificio, è tenerezza, è aiuto nel momento del bisogno. E chi ha più bisogno di te? Io, il tuo potenziale primo accusatore, io il tuo voia in pectore, colui il quale tutto ha subito. Ti perdono e ti accolgo così, per godere nel vederti tornare a splendere, per essere parte e causa della tua rinascita. So che pare eccessivo, ma in un certo qual modo sono felice di avere questa possibilità di dimostrarti cosa provo per te. Come dice Don Valentino, il Signore non porta mai dolore ai suoi figli, se non per procurare loro gioie più grandi. E il bambino? Tanta gente si chiederà giustamente, ma come fai ad accettare il bambino? Ma il bambino è un essere umano che ha semplicemente diritto alla sua vita. Per me è una grande occasione avere la possibilità di dimostrare affetto ad una creatura venuta al mondo in questo contesto. Ogni carezza ne varrà mille. Non ci sarà al mondo bimbo che si sentirà più amato di lui. Nella vita non sempre va come si vorrebbe. Le persone fanno del bene, ma anche del male. Sbagliano, peccano, sono irrazionali, emotive, impulsive. Io sbaglio, tu sbagli. L'importante è rendersi conto, redimersi, imparare dai propri errori e alla fine scegliere sempre l'opzione che porta al bene proprio e altrui. Come dice Sant'Agostino, ama e capirai.
Penso che come lettera sia semplicemente stupenda. Se voi ragazzi e ragazze avete familiarità con internet, no? Andate sul mio sito, ho pubblicato la lettera, ci sono 10 commenti, di cui 8 completamente favorevoli per il ragazzo, dicendo ha fatto bene, 2 no. Quindi potete sentire questo, 8 sì, ha fatto bene a perdonarla. Altri dicono no, una situazione così è insostenibile. Qual è la grande differenza che proprio ho notato? Mentre ho fatto un'assemblea pochi giorni fa al nord di ragazzi che dicevano sì sì, noi siamo tolleranti, l'importante è volerci bene, qui al sud invece ho trovato più una reazione come qualcuno di voi ha detto, no, via, via, mandarla via, lasciarlo. La domanda è, questa tolleranza, questo perdono, non può essere sorgente di un amore più grande? A Noto, c'è stata un'alzata di scudi. Sto parlando, Noto sapete dov'è? Delle persone che mi hanno detto, no, la cosa non tiene, un tradimento, no. Allora, ecco, io vorrei dirvi questa cosa. Commenteremo dopo alla fine della lettera, mi direte la vostra impressione, ma già il primo impatto, voglio parlare d'amore, sono di fronte a un tradimento. Cos'è l'essenza del cuore del cristianesimo? Quante volte devo perdonare? 7 volte? 70 volte 7? Allora, come primo impatto questo punto di domanda, siamo capaci d'amare? Che cosa vuol dire amare? Cosa vuol dire stare accanto ad una persona che addirittura ti tradisce, dare il perdono con l'idea di amarla ancora più di prima? Allora, adesso questa è un'introduzione. Io ho avuto tantissime domande da parte di Don Antonio, ma ne ho scelte 3 che ne assumono un po' tutte le altre. Guardate, la prima domanda è questa. Il sesso c'entra con l'amore? Il sesso c'entra con l'amore? Perché ci danno tante regole e divieti sul sesso e niente sull'amore? Non so cosa vuol dire bene l'ultima parte. Probabilmente mentre tanti parlano di sesso, troppo poco si parla d'amore. Sappiamo quello che si può e non si può fare dal punto di vista sessuale, ma non sappiamo che cosa sia l'amore. Evidentemente, la società odierna è centrata sul sesso, ha i riflettori sul sesso. Occorre dire che l'amore e il sesso non sono cose distinte, ma sono su due piani diversi. Hanno una logica che mentre l'amore è vasto e comprende tutto, la sessualità è più specifica e la genitalità è ancora più specifica. Io do per scontato che Don Vittorio vi abbia spiegato queste cose. Don Vittorio chiaramente ha fatto la distinzione fra sessualità e genitalità. Ne hai parlato? Dai, un ragazzo e una ragazza che vengono qui. La prima, vieni qua vicino a me. Anche un ragazzo, vieni. Dai, facciamo fare un esperimento, un capo. Se rispondete bene vi regalo un libro. Anche un ragazzo. Vieni qua. Se uno parla di sessualità, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Sessualità, cosa ti viene in mente? Nebbia in Val Padana, forse anche in Sicilia. Sessualità è?
Tutto ciò, la sfera riguardante il sesso.
La sfera che riguarda il sesso. In particolare, se tu dovessi dare una definizione,
la sessualità riguarda che cosa? Qual è la prima immagine che ti viene in mente? Sesso. Cosa ti viene in mente? Sesso. Sentiamo la sessuata.
Beh, vabbè, ci sono diversi aspetti. Uno può intendere sesso, sì, però... Cioè, non lo so, io la vedo in un modo diverso, cioè...
Non so, Natale, questo è diverso, cosa vuol dire?
No,
tu,
no.
Di quello che devi dire.
Non lo so, io vedo come primo punto l'amore. L'amore in senso interiore, però.
Cioè?
L'amore tra due persone, veramente, non soltanto...
Non c'è sesso senza amore.
Ecco.
Non c'è sesso senza amore. Ma cos'è sto sesso? Vedete, guardate... Vedete, molte volte casca l'asino proprio sulle definizioni e anche sull'imbarazzo che si ha a toccare questo argomento. C'è un film bellissimo, mi è piaciuto da c'è un papà che ha un cancro, deve morire e teme di morire prima che nasca il suo figlio. Allora prende la televisione e si mette lì, forse tu non vedrai il volto del papà. Il papà ti insegna cosa vuol dire crescere, cosa vuol dire comunicare, come fai a dare la mano in maniera significativa a un amico, no? Per far colpo. Come fai a parlare quando sei in pubblico? Gli insegna tutto. Come si fa a far la barba? Ecco, tira giù così, mai così. Cioè, gli insegna tutto. Oggi parliamo del sesso. Allora, c'è la televisione, va. Caro Alfredo, il sesso, no, torno da capo, caro Alfredo, il sesso, parla tre volte, poi fa il segno così, mi sparo piuttosto che parlarne, un papà di fronte al fatto che c'è suo figlio al quale vorrebbe insegnare qualche cosa, si impapina da matto di fronte al fatto che cosa che gli dico io? Domani. Dai, due altri giovani vicino a me, perché mi dispiace essere... Dai, venite avanti, giovani, qui vicino a me, così almeno vi faccio altre domande. Chi vi ha parlato di sesso nella vostra vita?
Nessuno.
Nessuno. Chi ti ha parlato? In famiglia?
No, nessuno.
Nessuno. E come hai fatto a capire come va il mondo?
Da solo,
peggio ancora. Tu?
Vabbè, io anche con la chiesa. Cioè,
la chiesa come ti ha detto? La chiesa?
No, la chiesa, in senso anche il nostro gruppo, il Namaste e il Dopocresima.
Cosa avete fatto nel vostro gruppo?
Abbiamo parlato anche, abbiamo affrontato queste tematiche.
Dopo sono scaturite le cose.
Ascolta, la famiglia... Adesso domande papà e mamma. Papà e mamma, avete parlato della sessualità ai vostri figli? Sì o no?
Non direttamente,
ma indirettamente. Come così, come quando volevo sapere qualcosa io, vado da un prete, volevo sapere le cose fondamentali, no? Ho detto, Valentino, sai le farfalle? Come per le farfalle? Le farfalle quando a primavera comincia a... Sai? Le noci quando si aprono, sai, io da quel momento lì frutta e verdura, le noci e farfalle non li possono più vedere, continuano a girare attorno, così fanno anche gli uomini. Cioè, i genitori sono imbarazzati, la società, cosa ti dà la società? La società, guardate questa frase, è pesantissima. La società ti dà la pillola del giorno dopo, non ti dà la saggezza del giorno prima. Devo ripeterla? La società ti dà la pillola del giorno dopo, cioè quando hai fatto il disastro, c'ha la pillola da darti, ma non c'ha la saggezza del giorno prima. Non ti dà la saggezza, non ti dà quei criteri in virtù dei quali tu possa affrontare la vita serenamente con le idee chiare. Per esempio, non facciamo già acqua, sulla sessualità. Posso avere la grazia di sapere da parte vostra, voi adulti, che cos'è la sessualità? Cos'è la sessualità? Posso avere una definizione?
La sessualità è proprio il rapporto carnale.
Rapporto carnale, assolutamente. No, non è l'incontro di... Basta, tu hai detto il tuo parere, ok, non è l'incontro dei due sessi, la sessualità non è l'incontro dei due sessi. Verso di chi?
Verso tutto quello che è amore. Tutto può essere sessualità.
Proviamo a mandarlo alle suore. Suore, cos'è la sessualità? Le sorelle vestite di bianco? Vieni qua un attimo. La sessualità è ciao.
Alleluia. Io la intendo tutto quello che inerisce il fatto che io sono anche corpo, e sono corpo di donna, quindi la mia identità profonda, ecco, anche come donna nella relazione con l'altro sesso, con l'identità.
Perché con l'altro sesso?
Più specificamente, però, certo, anche con le persone del mio sesso.
Certo. Allora, benissimo, cos'è sta sessualità allora?
La definire la mia energia personale.
Bravissima. La tua energia è bella, da qua. Tutto quello che ti permette di avere una relazione bella, profonda, significativa con tutti. Adesso speriamo, anche se siamo in chiesa, e speriamo che nessuno si scandalizzi. Ci può essere una relazione sessuale bella tra me e te? Ci staresti? Ci staresti terribile?
Già.
Ci staresti è bruttissimo. C'è già. Cosa vuol dire?
Vuol dire che io vengo verso di lei per quello che sono, quindi essendo una donna vengo lì come donna.
Sì, ma non mi vuoi bene o no? Da quando mai visto, no? Il primo sguardo, ti ricordi? Allora, tutto quello che è positivo, tutto quello che crea gioia, la capacità di avere piacere, ecco, nella sessualità è legato il piacere di contattare. Se io fossi venuto in chiesa e non avessi visto questa moltitudine di gente, la mia sessualità ne avrebbe sofferto tantissimo. Cosa vuol dire? Mi sarei sentito, invece ci siete, mi guardate, siete anche curiosi perché si parla di sesso, allora la cosa diventa piacevole. Quindi la sessualità è legata al piacere. In maniera più specifica, la genitalità, a che cos'è? Che cos'è?
Quella dimensione più specifica della sessualità che comporta anche, in proporzione adeguata al tipo di relazione che c'è tra le persone, un uso del corpo.
Benissimo. Allora, la genitalità, l'uso degli organi genitali, ragazzi, state attenti, l'uso degli organi genitali all'interno di una coppia, cioè ci vuole un contesto definitivo, in vista di una crescita reciproca nell'amore, ogni incontro deve essere bello, deve creare amore dentro, un amore aperto alla vita. Quindi la genitalità è l'uso degli organi genitali in un contesto ben preciso, una coppia che cresce nell'amore dentro, un amore aperto alla vita. La sessualità è molto molto più vasta della genitalità. Per esempio, il bambino, com'è che esercita la sessualità il bambino?
È nel rapporto con la mamma, per esempio.
Succhiando il latte. I fidanzati, sapete cosa fanno? E io vecchietto, come vivo la sessualità? Io che sono vecchio di bambino.
Questo
devi dire. Nel guardarti, nel dirti, guarda, sono passati, da quanti anni ti conosco?
Tre, credo.
Tre o quattro. Eppure il cuore ancora batte forte. Cioè, il piacere di essere assieme, la voglia di crescere, questo desiderio di
essere teneri, ecco la tenerezza, tenerezza. Io ho portato un po' di libri, la tenerezza per i ragazzi, per chi, soprattutto per chi li merita, ai ragazzi i libri li do sempre gratis. Tenerezza, vedrete quello che scrivo nella quarta pagina, l'ultima pagina del libro. La tenerezza, Dio è l'apice della tenerezza e ogni nostra tenerezza ci aiuta a crescere nell'amore. Per il momento non scappare, per me ti chiamo dopo, però sei mica male, sei mica male.
L'altra volta mi dico, non ero scema del tutto.
Non era scema del tutto, è già fatto un progresso. Molti giovani intuiscono questa differenza tra sessualità e amore, intuiscono che ci sia un qualche cosa di più, ma ecco qua, qual è la lamentela comune? Che nessuno dà un volto a questo qualche cosa di più, e dicono, vabbè, lo scrivo sempre, i genitori non educano, educare vuol dire tirar fuori da sé, tirar fuori, far emergere, non imponendo, addirittura non ne parlano, lo danno per scontato, non danno spiegazioni. Molte volte dicono la Chiesa demonizza, no, è male, è peccato. Invece molte volte, io spero che vi diate anche una Chiesa intelligente nel mettere alcuni paletti, nel dire, guarda che se ti bruci adesso, se ti bruci, poi resti bruciato. La Chiesa, ragazzi, amici, la Chiesa non è gelosa quando la gente, o invidiosa, quando la gente si ama. Anzi, è tutto il nostro volere, desiderio, che vi amiate e vi amiate sempre di più. Però vi dite, avete un tesoro bellissimo in mano, potete sciuparlo. E una volta che è sciupato, una volta che il tesoro è rotto, una volta che avete fatto delle esperienze negative, negatività chiama negatività. Quindi la Chiesa, quelli che dicono che la Chiesa demonizza o mette troppi paletti, forse dovrebbe domandarsi se ogni tanto ti sembra un po' rigida, perché lo fa? Ecco, io vorrei ancora un ragazzo, una ragazza, un po' cambiato, dai tu in fondo, bello, biondo, che sei in piedi, non biondo, con i capelli, prova a dir su. E anche una ragazza, un pochettino più matura. Una ragazza, più matura di anni, no? Quanti anni hai tu? 14? Ecco, c'è una ragazza un po' più...
Salve.
Dai, una ragazza di 18 anni non c'è? Dai, vieni qui tu allora. Facciamo una prova, vieni, prova a venire.
Sono stato simpatico poco fa messo.
Sì. Ascoltate allora, no? Che cosa la Chiesa, voi sapete la posizione della Chiesa, siccome molti mi domandano fare l'amore o non fare l'amore è peccato o non è peccato, io domando, dico una cosa, no? Che cosa direste se di fronte alla domanda che voi mi fate, è peccato o no fare l'amore prima del matrimonio? Qualunque risposta io do, sono sicuro che vi faccio star male. Facciamo la prova. Lei mi domanda, è peccato o non è peccato fare l'amore? Io ti dico, in privato, non dire. Io non dico quello che ha detto a lei, no? Come ti senti dopo la mia risposta?
Non posso dire con le discussioni perché magari non... Però... Non lo so, io non aspettavo...
Aspetta. Come ti senti adesso?
Ma veramente come ti sentivo prima, ma lì sono completamente diverso.
Cioè?
Secondo me allora, cioè il significato dell'atto di amore tra un uomo e una donna deve avere un fine.
Deve avere un fine.
Oltre a quello di legare le persone, legare la coppia. Quindi farlo prima del matrimonio, secondo me, siccome il matrimonio è quello che rende indissolubile la coppia, E proprio per questo, a mio avviso, che la Chiesa mette un po' dei paletti.
Quindi fa bene la Chiesa dire di no?
Sì, cioè fa bene a dire che è peccato, in questo senso, che cioè sì, io la penso così perché...
Allora, torno a fare la domanda. È peccato o no fare l'amore?
Sì, lo penso anch'io, cioè una mia idea era basata appunto sì.
Allora, prima ho detto no a tutti e due, dopo ho detto sì. Come sta una persona se dico sì? Come sta una persona se dico no? Come sta? E risolvo il problema a dire sì o no?
No, generalmente no, perché,
perché?
Nel caso credo che, ripeto, dipenda da quello che... Cioè, da quello che...
Il dipende, il Papa non sarebbe contento, perché per il nostro Papa ci sono le idee chiare e distinte. O è peccato o non è peccato. Il dipende non lo fa molto contento e ti parla di un certo relativismo. Cos'è il relativismo?
E c'era tutta una teoria che però mi sento ignorante. Non...
Relativismo vuol dire boh, non mi pronuncio, non so. Non scrive. Allora, che cosa dovrebbe fare l'educatore, che può essere il prete, papà e mamma, la persona che si rapporta con te, di fronte alla domanda, a tutte le domande che mi hanno fatto i ragazzi, che tutto sommato gravitava sulla sessualità, che cosa dovrebbe fare una persona che vuole veramente aiutare un'altra quando sei di fronte a questa domanda? Cosa dovrei fare io?
E beh, uno può sempre dire, può sempre esprimere la propria opinione, cioè può sempre dire, cioè io la vedo in questo modo in ogni caso, che però...
Però, se, no, no, io non voglio opinioni. Ascolta, tu adesso vai da una persona che ha una certa autorità. Allora, ti aspetti una domanda intelligente. Allora, Don Vittorio, vieni qua un attimo. Che cosa dici tu solitamente quando un giovane ti fa una domanda così imbarazzante... Reverendissimo padre, visto che hai fatto anche teologia morale, tu cosa, come ti comporti?
Beh, anzitutto i giovani non chiedono più questo, chiedono più. Quindi aggiornati, aggiorna il software, che non lo chiedono più, per cui già questo è, come dire, uno già si sente scaricato da questa domanda.
Sì. È già interessante questo. Al nord ancora la fanno. Vedete già...
Perché voi siete retrogradi.
Perché siamo retrogradi. Dai.
No, io direi questo. Il problema non è fare o non fare l'amore. Il problema è essere...
O non essere amore.
Amore. Questo è il vero problema, è questo. Perché non è tanto un esercizio di ginnastica. Perché l'esercizio di ginnastica, con un po' di volontà, tutti sono capaci di farlo. Quindi non è estremamente difficile compiere il fatto, il gesto, ma il problema è che cosa esprime quel gesto. Questa è la verità.
E quindi bisognerebbe tentare di capire che cos'è l'amore, ma prima ancora, prima vi dico una cosa, sempre nord e sud, no? Un po' di anni fa, 3, 4, 5 anni fa, era chiara la tendenza in cui, vedete il cambiamento dei tempi, no? In cui si faceva l'amore senza tante storie. Adesso, proprio ultimamente, invece, le ragazze soprattutto, che al nord, un bel gruppo di ragazze, tampinano i ragazzi, sono loro che vogliono che l'amore sia fatto presto, e vanno a tampinare il maschio che non fa l'amore, no? Questo è un po'... Adesso, che cosa sto trovando quest'ultimo tempo, pochi giorni fa su a Milano? Facciamo la prova di 6 mesi. Se dopo 6 mesi io mi concedo, a parte il fatto che mi fa ridere quel 6 mesi, no? Qui invece, facciamo la prova per 6 mesi. Dopo, se vediamo che c'è un bel feeling, ci concediamo l'un l'altro. Voi che cosa direste di fronte a questa tappa 6 mesi?
Fare la prova è come quelli che decidono di convivere, cioè non è, non ha un, ci si conosce sicuramente, ma non si è legati da un vincolo come può essere il legame che dà il vincolo del matrimonio. Quindi sono sempre, rimango sempre su no, voglio essere sempre.
Tu cosa diresti al ragazzo che dice voglio fare l'amore con te? Tu cosa diresti?
Secondo me 6 mesi non è un limite.
7 mesi.
7. 12. Non c'è un limite, una data precisa. È in base a... cioè perché il rapporto tra due persone matura col tempo. Cioè non, per, non si ha per forza una scadenza entro 6 mesi, dopo il 6° mese. Cioè non ci deve essere per forza un limite che... si dice dopo questa, dopo questo limite allora sì, prima no.
Allora, al nord io lo vedo così, è un po' come una tappa, però l'idea dei maschi sarebbe fare l'amore. E perché lo dicono? Perché altrimenti di fronte agli altri ragazzi tu perdi punti. Io devo fare l'amore e poi dico, l'ho fatto, a parte il fatto che non ti dicono come, che magari e poi vengono dal prete a dire che certe cose che... se me lo domandate le dico, altrimenti sono imbarazzate a dirlo, no? È una tappa, sembra una tappa. Per le ragazze vedo che comincia a essere un po' diverse e qualcuno ti mette anche dei paletti, ti dice, un gruppetto piccolo dice no fino al matrimonio, però è piccolo questo gruppo che dice. Gli altri dicono amoreggiamento e limitarsi ai preliminari. Sai cosa sono i preliminari?
Ma perché mi fa queste domande?
Non lo so,
cosa vuole che mi dica?
No, andiamo avanti. Ti sto dicendo come stanno cambiando?
Sì, lo so, perché guarda,
statisticamente, cioè uno, ora non per essere, diciamo che ci troviamo anche volente o nolente, davanti al web, quindi si vanno a leggere forum, si vanno a leggere testimonianze, quindi bene o male queste cose emergono, bene o male purtroppo la società è questa, cosa vuole che le dica?
Allora io dico, dunque questa domanda mi è stata fatta da un ragazzo di 13 anni che io ho battezzato, per caso si chiama anche lui Valentino, papà ed è un mio carissimo amico. Tra parentesi mi sono accorto che i figli dei miei amici mi vogliono più bene degli amici stessi, si vede che sentono che papà e mamma hanno un feeling nei miei confronti, vedono come sono abbastanza aperto e mi dicono tutto e al di là di tutto. Allora questo Valentino che mi dice, Vale, ma proprio niente. Sai cosa vuol dire? Cosa immagino? Niente. Valentino, sai cosa dice? Guarda, se papà e mamma sapessero che tu vuoi fare l'amore, papà e mamma sarebbero contenti? Dai! Quel dai la dice lunga, no? E se tua nonna ti vedesse, lei sviene o partorisce. La nonna che sviene se il suo Valentino fa l'amore, no? E tu, ascolta Valentino, non è questione... devi usare la testa, guarda, da tutte le cose che ti ho insegnato, come diceva Don Antonio, no? Bisogna essere amore prima di fare l'amore. Ma ti rendi conto cosa vuol dire fare l'amore? Cosa vuol dire fare l'amore?
L'unione tra due persone che decidono di condividere, come ha detto lei.
Ma cos'è l'amore?
L'amore prima di tutto sono i due sentimenti che avvicinandosi devono creare altro amore e quindi...
Se però l'amore, quello che dico solitamente ai giovani, no? Quello che dico ai giovani, no? Io dico, faccio la prova, vieni qua, guardami, chi sei? Vedete? È già fatto. Chi sei?
Chiara.
Chiara non dice niente. Se fossimo in Africa, Baba Tunde ha un significato. Chiara non vuol dire niente. Chi è? Cosa c'hai di unico, di ripetibile? Ti rendi conto che Partenone in Grecia, 8 secoli prima di Cristo, c'è scritto Gnothe Theouton, conosci te stesso, no? E la cosa più difficile sembra conoscere te stesso. Che cosa hai di bello, di unico, di irripetibile, di fantastico, di divino? Cos'è che ti distingue da tutti gli altri?
Io stessa non lo so dire.
Appunto, io volevo arrivare lì. Allora, se noi non sappiamo, la vostra età, 14-15 anni, non sai neanche chi sei, come fai a donarti? Amare vuol dire ti do il meglio di me stesso, ti do tutto me stesso. Non sai neanche chi sei? E qui la tragedia spaventosa. Non sai chi sei e ti doni tutto? È questo che mi scandalizza. Rovini un tesoro grandissimo. Bruci delle tappe e una volta bruciate sono bruciate, specialmente se hai delle conseguenze magari negative da parte dei maschi, per esempio, che sono fissati sull'idea fare l'amore, fare l'amore, fare l'amore, e quando arriva la ragazza o capita niente, per carità, lasciatemi, conciati da buttare via e vanno allo psicologo. Perché? Perché dicono ho provato a fare l'amore e non ci sono riuscito, oppure eccetera. I ragazzi terribili, e sono tanti che lo fanno, e le ragazze che rimangono scottate, rimangono incinte, giovanissime, cosa fanno? La pillola del giorno dopo, oppure fanno quell'aborto che al momento lo fanno ridendo e scherzando, poi se lo trascineranno per tutta la vita, arriveranno a 80-90 anni e stanno ancora confessandosi: io ho fatto l'aborto, ma non a 90 anni, ho fatto l'aborto a 18 anni. Vuol dire che da 18 anni a 80 anni tu ce l'hai in mente, ho ammazzato mio figlio. Ecco perché non si può scherzare con questa realtà. Essere amore, essere amore, allenarsi nell'amore, stare in quel silenzio che ti permette di capire la parola che tu sei, che parola devi pronunciare all'umanità, chi sei, chi sei, io mi dono tutto a te, ma scherzi, 14 anni, mi dono tutto a te. E lo fai con uno, lo fai con un altro, lo fai con un altro, lo fai con un altro, ancora ti senti sporca. Poi arriva il momento in cui senti di essere, di voler essere madre, e il primo scemo che tu prendi te lo porti a letto perché vuoi un figlio. Perché così a un certo punto le donne cambiano, a un certo punto come un orologio, scatta un meccanismo, pam, adesso mi sposo. E se prendi il pirla sbagliato? Ragazzi, non si scherza con questo argomento. Ecco perché dico, chi ti educa all'amore? Hai un maestro di vita? Hai parlato con qualcuno che sia più grande di te, che abbia visto un po' come sta andando il mondo, la terra, le cose? Sei andato nel deserto a far silenzio per capire chi sei? Hai preso in mano la parola di Dio che ti dice che sei un tesoro unico, irripetibile, che non deve essere gettato o sepolto sotto terra, ma deve essere coltivato, moltiplicato. Chi sei? Chi sei? Ecco, io sono perplesso di fronte alla prima domanda, adesso passo alla seconda, per tutti questi motivi. C'è il rischio di buttarsi via. Passiamo alla seconda, o avete già qualche domanda da fare? Sentitevi liberi, tanto... Tu vuoi subito la seconda? Non sai quello che ti perdi? Va bene. La seconda domanda era... Che cos'è l'amore che nessuno me ne parla? È bello? È sofferenza? Io ho esperienze, ma non capisco se sono amore o no. Ecco, io ho dato un lungo testo a Don Antonio come conferenza. Sono umiliato, ti chiedo scusa. Perché c'ho troppi... cioè, non ho neanche mangiato, l'aereo era in ritardo. quindi poveretto, abbiate pietà di me. Allora, a Don Vittorio ho dato un testo abbastanza lungo, Ama e capirai. Chi lo vuole glielo fa, o mettilo su internet, però dopo non vanno a leggerlo, se invece tu glielo butti addosso. Ok, oltre a quel testo, qualche intuizione rapidissima che sto avendo un po' in questi giorni. Imparare ad amare, diceva la mamma di Don Bosco a suo figlio Giovanni, vuol dire imparare, cominciare a soffrire. Cominciare ad amare vuol dire cominciare a soffrire. Dove gioia e dolore hanno un confine molto incerto, ma certo più soffro, più approfondisco la mia capacità di amare. E adesso sto, ho fatto l'ultimo libro, che ne manca uno, sulla Madonna, La donna del silenzio, è uscito ieri, La donna del silenzio, dove mette in evidenza che stare è voce del verbo amare. La Madonna stava ai piedi della croce. Stare, una persona che ama, sta accanto all'altro tutta la vita nel momento del bisogno. Stare, voce del verbo amare. E mi interessa far capire che amare vuol dire essere disposti a tutto, pur di raggiungere questo ideale, essere amore. Ecco, ai ragazzi va detto chiaramente che devono trovarsi un maestro di vita. Purtroppo in alto, molto in alto nel governo, io non faccio mai dei nomi, da un po' di tempo, oltre ad avere un cattivissimo esempio, sapete magari a chi alludo, oltre ad avere un cattivissimo esempio, abbiamo avuto anche quella stupidissima idea del fai da te. Ma questa è una bestemmia. Nessuno arriva ad essere grande senza un'altra persona alle spalle che lo butta nella vita. Io sono per il 60% la mia famiglia, quel che mi ha dato la mia famiglia. Io sono la vita che ho fatto, sì, ma in particolare una persona, Ehring, che mi ha amato, che mi ha messo sulle sue spalle, che mi ha dato delle possibilità enormi fino al punto da darmi la sua cattedra universitaria. Mi ha amato tantissimo. Io sono lui. Ma capite cosa vuol dire essere sulle spalle di qualcuno, qualcuno che ti vuol bene, che ti butta nella vita, invece dire io faccio da solo. Ma io lo vedo all'università, quei ragazzi che vogliono fare da solo, anziché arrivare al primo dottorato, dopo 3 anni arrivano a 6. Finiscono la carriera dopo 12 anni di università, e quell'università acquisita in 12 anni vale 0. Se invece si fossero fatti aiutare, quando professori dicono guarda, io voglio fare la tesi su Teilhard de Chardin, e dammi qualche intuizione, dammi un libro, da dove devo cominciare? Ma per carità, il maestro a livello intellettuale, il maestro dello spirito, un prete che ti vuol bene, che ti aiuta a confessarti lodando il Signore, eccetera, che ti dà dei libri specifici. In questo campo non ci si improvvisa nell'arte d'amare, si deve fare un cammino. È diverso l'insegnamento che ti viene dato a scuola, no? Il maestro, il professore che ti dice per accoppiarsi bisogna fare così, così, questi sono i rischi, questi sono i pericoli, e finita la scuola cosa fanno? I ragazzi vanno a provare se è vero quello che ha detto il maestro o la maestra o il professore. L'educazione all'amore, mamma mia, è un cammino. Ecco quanti campi scuoli io ho fatto, e il libro Tenerezze che poi vi regalo, ha proprio questo scopo, la tenerezza di introdurre alla dolcezza stessa la vita di Dio, dove si fa l'amore con gli occhi, si fa l'amore con gli occhi, il desiderio. Quando la parola ti amo nasce da un cuore che è abituato a far silenzio, il silenzio che è il guardiano dell'anima. Questo pudore nel dire una parola, questo non. E poi i gesti, no? I gesti. Per esempio, avete mai visto voi sempre al nord, mai al sud, al sud siete più calorosi, no? Avete mai visto i preti al nord come fanno a darsi il bacio di pace? Ve lo dico io. La pace sia con voi, scambiatevi un gesto di pace. Io darei dei schiaffi a due finché sono disperi a uno che fa così. Il bacio di pace è il bacio di pace. E date anche quelli che danno, scusate, il bacio così. Ma che cavolata è? O dai sto bacio o non lo dai? Perché fai finta? La tenerezza, il corpo, il corpo. È un sacramento, voglio dimostrare, no? Il corpo, noi, questa nostra società sta perdendo il concetto di incarnazione. Ha perso il concetto dell'incarnazione. Dio che si fa corpo, il corpo dell'uomo, il corpo di un Dio. Il corpo dell'uomo è il corpo di un Dio. Abbiamo perso l'idea di essere corpo, che vuol dire presenza, anche puzza, lo puzza di sudore, ma è bello piuttosto che sentir di niente. Il tatto, lo sguardo, la meraviglia, essere corpo, vivere la propria corporeità. E allora, se io riesco ad essere tenero usando tutto il mio corpo con tutti, ragazzi e ragazze, se uso tenerezza, affetto, se mi sento coinvolto nei miei sentimenti, se è piacevole il rapporto, io dimentico l'aspetto genitale, non mi interessa l'aspetto genitale. Chi è che si piega sull'aspetto genitale? Chi va a vedere i film pornografici? Chi sta alla sera a vedere le donnine? Che oltretutto da quello mi dicono, io, a me fa venire l'urto del vomito anche solo a pensarci. Ma chi va a vederle? Chi è frustrato? Chi è solo? Chi non ha il privilegio di avere Aci Sant'Antonio davanti e parlare? Chi non ha un amico che lo aspetta? Allora certo che si ripiega sulla genitalità in maniera stupida. Ma allora chi è il maestro, chi è l'educatore? Colui che crea campi scuola, una settimana, dove c'è la parola di Dio, c'è la conferenza, c'è la messa che dura tanto, nella messa il bacio di pace dato alla fine della messa, per esempio, dove davanti al Santissimo uomini e donne si stanno lì abbracciati dicendo Namaste, che vuol dire il Dio in me abbraccia il Dio in te, dove il mio corpo è un sacramento. Ho appena ricevuto Cristo, Cristo è qui, Cristo è lì, e quel bacio, quello stare teneramente attaccato al ragazzo, alla ragazza, agli amici, veramente ti senti valorizzato, veramente ti senti pieno, veramente godi, celebri la vita, e Dio è in mezzo, è Lui che fa i salti di gioia in mezzo a te. Scambiatevi un gesto di pace, bugiardo. Non conosci il corpo, sprechi i segni, sprechi le occasioni, svilisci il segno, usa il tuo corpo per creare e comunicare amore. Questo dovrebbe essere l'essenza. E adesso, siccome mi guarda male che vuoi che vado avanti, praticamente allora, che cos'è l'amore che nessuno me ne parla? È bello, è qualcosa di stupendo, ed è bello che sia io, prete o Don Vittorio, prete, che ti celebra l'amore, perché almeno capite che l'amore non è una cosa sporca, non è una cosa da televisione, non è una cosa da nascondersi. L'amore siamo noi, l'amore è Dio. Dio, il grande amante, Dio Padre, Cristo, l'amato, lo Spirito Santo, l'amore. E questa circolarità d'amore nella Trinità è visibile, palpabile in mezzo a noi. Dio è amore, l'amore è Dio. Ecco perché non può essere bruciato. Ecco perché, ragazze, andare piano, non tampinate voi maschi, voi siete al sud, quindi questo pericolo non c'è. E uno mi ha detto, purtroppo, a Modica mi ha detto, purtroppo non c'è. Sarebbe stato contento di essere un po' tampinato. Ecco, allora andiamo all'ultima domanda, che dopo magari è forse la più lunga anche. L'ultima domanda era: ma perché gli altri parlano in maniera superficiale dell'amore e del sesso? Ma la risposta: gli altri, chi sono gli altri? La televisione, certo, purtroppo non sta facendo una scuola positiva, la scuola non sta facendo gli altri. Io penso che dovremmo essere capaci di imporci, opporci alla televisione in maniera specifica. Stasera a messa, seppure scherzando, ho detto: voi non fate come al nord, che addirittura abbiamo la televisione accesa anche mentre mangiamo. Al sud siete molto più bravi, al sud niente, no? E una signora è venuta: ma io durante il pranzo vedo il telegiornale, disgraziata, peggio, vedi Berlusconi con le telenovele di tutte le sue amanti, non ti viene il vomito? Questa televisione va spenta, è peccato guardarla. Prima di domandarmi se è peccato l'uso degli organi genitali, domandatemi se non è peccato guardare la televisione. Perché si sporca la mente, si sporca la mente. E una volta che la mente... Guardate, c'è una traduzione di un salmo in inglese, era un paese anglofono, proprio in questi giorni l'avevo visto, no? Guardava gli altri con gli occhi pieni di adulteri. Ecco, tante persone, no? La mente sporca, sporca tutto. Se tu guardi il mondo con occhi da porco, tu sporchi tutto. Che mi si domanda quando è che l'amore è puro, quando è che l'amore è bello, quando è che... Ma lo senti tu? Lo senti tu se il tuo sguardo è limpido? Lo senti tu, e il Vangelo te lo dice, che tutto è puro per chi è puro. La purezza è nel tuo cuore, nel tuo sguardo, nelle tue intenzioni, prima di essere un esercizio che Don Vittorio ha detto essere un esercizio di ginnastica. A me piace pensare all'amore come un mistero. Guardate, dopo l'Immacolata, fino a domenica scorsa, ho fatto gli esercizi spirituali a Ronco Scrivia, provincia di Genova. Il tema era la ragione inchiodata alla croce, Giobbe. Abbiamo cominciato a parlare del dolore come mistero, ma poi abbiamo avuto la fortuna di capire che anche l'amore è mistero, anche la gioia è mistero. Gioia e dolore hanno un confine incerto. Che cosa dovremmo fare in questo campo se vogliamo crescere nell'amore? La gioia è il grande segreto del credente. Dio è gioia, Dio è amore. Cos'è che ha fatto Gesù a Cana?
Ha trasformato l'acqua in vino, cioè il miracolo di Cana, l'acqua in vino.
Dove, in che contesto era?
In un contesto di un matrimonio.
Era un matrimonio. La sposa e lo sposo com'erano?
Sposati.
No. Erano tristi.
Sì, perché mancava, appunto, perché... Perché mancava il vino.
Mancava il vino, che è un'espressione, è una metafora, no?
Sì.
Il vino è simbolo di gioia. Tra un momento spero che Don Vittorio mi dia una mozzarella con 4 olive, ma se ci fosse anche un bicchiere di vino non mi farebbe schifo. Il vino, che è simbolo della gioia, chi ha orecchie di intendere, intenda, è simbolo della gioia, no? Mancava gioia, si erano appena sposati, mancava gioia, perché non si erano preparati? Magari era il primo momento che si incontravano. Ma la Madonna dice: non hanno vino. Da notare, no? Stiamo parlando dell'amore, stiamo parlando dell'amore, no? Ricordatevi che se certi matrimoni o certi rapporti vanno male, perché voi non intervenite. Siete capaci di intervenire soltanto per criticare quando le cose vanno male. Ma vi accorgete se manca il vino in quella coppia? Vi accorgete se i due possono sposarsi o se non c'è niente in comune? Vi accorgete quando viene a mancare il vino e intervenite? Ecco la comunità. Non è soltanto il prete che forma all'amore, è la comunità che deve formare all'amore. Non hanno vino. Non hanno vino. E Gesù cosa dice? ti moi kai soi gynaika, che cosa interessa a me e a te donna? Non vuole anticipare la sua morte, ma poi siccome la Madonna insiste per una coppia, perché siano nell'amore, lui, Cristo, è disposto a fare il miracolo e anticipare la sua morte. Che cosa fai tu perché gli altri crescano nell'amore? Ultima domanda. Perché devo dare? Perché devo rinunciare per imparare ad amare? Era una delle domande che mi è stato fatto. Perché impari a donare e c'è più gioia nel donare, nel dare, che nel ricevere. Adesso io mi fermo qua. Prima di ascoltare le vostre domande, io vi chiedo: qual è la frase che vi è piaciuta di più o vi è spiaciuta di più? Provate a dire: ho capito questo, mi piace questo, senza aspettare tanto. Che cosa vi ha colpito?
Cosa mi ha colpito? Tante cose.
Una frase, non inventare, pam, una parola.
Il donarsi.
Donarsi.
Prima conosci te stesso e poi donati agli altri.
Conosci te stesso, quindi dire io ti amo, se non ti conosci sei una bugiarda, fedifraga, tu crei una situazione negativa per l'altro. Se non ti possiedi, che cosa doni? Altre due affermazioni? Perdonare anche nel matrimonio. Io cornuto, amen, alleluia. Perdonare.
L'uomo Cristo vivente.
L'uomo è il Cristo vivente. C'è la suora che vuol dire qualcosa.
La sottolineatura sul maestro di vita.
Com'è?
La necessità del maestro di vita.
La necessità del maestro di vita.
Dio che balla. Dio che balla fra i due.
C'è un Dio. E Dio è amore.
Il perdono del Signore, della lettera.
Il perdono di quel
Il volere bene ancora di più, questo che mi ha colpito.
A questo bambino.
Di più la moglie. E accettare questa vita che nasce con amore, come sì, se fosse suo figlio. Questo è, secondo me, proprio dà l'esempio dell'amore, questo.
Sì. Ancora?
Essere amore.
Essere amore. Questo Don Vittorio, non sono io che l'ha sottolineato. Essere amore. Ecco, quando io ho definito il prete recentemente, ma l'avevo scritto anche qua, in una lettera che avevo fatto a Don Vittorio, no? Essere prete non vuol dire mettere una divisa fuori, ma un tormento dentro. Il tormento di non riuscire ad avvicinare tanti giovani. Il tormento di non riuscire a far innamorare voi di Dio. Il tormento di non riuscire a farvi capire la bellezza che c'è nel portare con dignità una croce. Questo è un grande tormento. Poi ancora, essere prete non vuol dire essere un pacchettone che dice no, anzi siamo noi al servizio dell'amore. Ultima immagine, il prete chi è? Una persona che rinuncia a fare l'amore per essere amore. E certo, siamo esseri normali, ogni tanto gli ormoni che girano anche per noi, non so, almeno per me, non so per te Don Vittorio, gli ormoni che circolano, eppure se c'è quella sessualità di cui ho parlato, allora gli ormoni si calmano, altrimenti ti fanno diventare matto, Ma ecco, ecco, rinunciare a far l'amore per essere amore. Ma quello che vale per noi preti vale anche per gli altri. L'educazione all'amore. Altre idee?
Io volevo dire un'altra cosa pure. Riguardo all'amore, ai rapporti, secondo me, cioè, se si ama, si può avere un rapporto, cioè, come una cosa naturale. Cioè, la natura ci ha fatto così. Cioè, perché pensare alle cose sporche? È qualcosa che è come un sentimento, come fa parte del nostro corpo, è una sensazione che sentiamo. E, cioè, bisogna sentirlo in questo senso, il rapporto fra un uomo e una donna.
Sì, però occorre un contesto definitivo. Se non c'è il contesto definitivo, prima o poi l'amore si sporca. Non è semplicemente un sentire, se la sente lei me la sento io. No, occorre un contesto di definitività. Spiegalo un po' tu il contesto di definitività. No, non vuole. Ah, è chiaro. Ok, basta, dici che è chiaro. Un altro intervento? Basta, risolto tutti i problemi.
Nell'arte dell'amore, mi ha colpito questa frase, nell'arte dell'amore si deve fare un cammino. Mi ha colpito tanto perché è molto bella.
Anche a Messa, no? Abbiamo parlato della strada. Anche questo rinnovarsi, questo
sì,
cambiare.
Sì, sì.
E Don Vittorio ci ha messo anche in guardia, mi ha detto, sta attento che i tempi cambiano, no? Qui al sud non domandano più, è peccato, non è peccato. Questo è interessante. Però... è una fase che abbiamo vissuto anche noi, adesso si torna. E questo per me è significativo. Con le annate, non l'hai sperimentato questo? Con le annate cambia. Quindi il formatore, uno che ha gli occhi e cerca di capire i segni dei tempi, in modo tale che comprendendo i segni dei tempi ha una parola appropriata, una risposta appropriata. Basta così. Allora... domani, vieni qua un attimo, domani sera cosa mi fai fare?
Beh, allora anzitutto credo che dobbiamo cogliere dall'incontro di stasera lo sfondo era sempre quello dell'educare, quindi Don Valentino alla fine ha insistito molto sull'educare se stessi, quindi ragazzi e ragazze, educhiamo noi stessi anzitutto conoscendoci per quello che siamo, e poi da parte degli adulti educare i ragazzi. Ma io posso educare gli altri ovviamente se prima sono pronto a fare un cammino, e Don Valentino ci ha detto è un cammino che non si conclude mai, è un cammino che non si conclude mai. La testimonianza della lettera con cui ha iniziato l'incontro mi sembra davvero molto forte. Ed anche quando si è sposati non si è conclusa lì la vita, anzi. Quindi non bisogna mai sentirsi arrivati, non deve sentirsi arrivata una coppia, perché le situazioni, le sfide della vita possono essere sempre tante, molteplici. Non bisogna sentirsi arrivati neppure da consacrati, perché anche per noi la vita può riservare tante sorprese. Quello che importa è questa apertura, questa disponibilità ad amare. Allora ama e fa ciò che vuoi.
Una cosa che dalle sue parole, no? L'amore può morire. L'amore può morire. Ed ecco allora una frase molto interessante di Shakespeare: non soltanto può morire, ma può diventare addirittura cattivo. Shakespeare che dice: come mai quell'amore che è così bello, affascinante nel suo nascere, messo alla prova, la prova che è un'opportunità ma anche una possibilità di distruzione. Avrò occasione di parlare perché è un po' un'idea fissa che ho in questi giorni, la crisi come opportunità. Nel momento della crisi io posso diventare un grande santo o posso diventare perverso. Come mai, dice Shakespeare, l'amore messo alla prova diventa così cattivo, aggressivo? L'amore può morire. Ecco, allora, proprio mettendo assieme quello che ho detto durante la messa, quello che ho detto questa sera, la strada, camminare. Molti matrimoni muoiono perché a un certo punto uno della coppia prende l'amore come scontato. Ecco, uno dei dogmi che ho imparato in Africa, don't take anything for granted, non prendere nulla per scontato. E quando tu cominci a prendere il tuo amore come scontato, è il momento che vai in crisi. Quindi il bisogno di educare gli altri, educare se stessi, mettersi continuamente alla prova, andare nel deserto, mettersi in contatto col Dio che è amore e, amando Lui, riuscire ad amare il nostro prossimo. Diciamo Padre nostro.
No, io voglio dire un'altra cosa. Anzitutto voglio dire grazie a Chiara, che Chiara è una ragazza molto matura, è una ragazza che ha vissuto un'esperienza terribile della sua vita ed è una ragazza stupenda, quindi io sono molto contento di Chiara, così come sono molto contento dei ragazzi del gruppo, dei ragazzi che frequentano la parrocchia, perché stanno fando un bel cammino. Grazie anche a Santo, che è stato la cavia di Don Valentino, e che Don Valentino, che è un fondamentalmente perverso, ha bisogno sempre di qualcuno a cui su cui scaricare, insomma, i suoi strali. Grazie a tutti quanti voi. Don Valentino domani sera parlerà dell'avarizia, che è un po' il contrario dell'amore, perché se l'amore è donarsi, l'avarizia invece è succhiare, è l'avidità, è il chiudersi nel non dono. Quindi domani sera ci parlerà di questo vizio capitale che è l'avarizia. Domenica poi presiderà le due messe più importanti, la mattina alle 10:30 l'incontro con i bambini e i ragazzi e con tutte le persone che frequenteranno quella celebrazione. E poi la sera avremo un altro momento molto bello, la festa della famiglia. Abbiamo una quarantina di coppie che faranno gli anniversari di matrimonio e quindi ci sarà questo momento molto bello sulla famiglia, e domenica la protagonista certamente sarà Maria. Credo proprio di sì.
Allora, per chi è e si sente giovane, regalo il libro della tenerezza. Voglio vedere se venite almeno a prenderli. Al nord, una cosa schifosa, spero che non sia così, anche regalarlo, i giovani non vengono. Voglio vedere se c'è una differenza. Giù là, in fondo, dovrebbero esserci gli altri libri. Nella mia immensa bontà, il 50%, basta che li leggiate. Diciamo un Padre nostro.
Ci mettiamo in piedi.
Per Don Vittorio.
Per tutta la comunità.
Per Don Vittorio, perché sia maestro nell'arte d'amare a tutti voi. Quindi la preghiera che facciamo per lui torna su di voi. Padre nostro.
Che
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Per intercessione di Maria Vergine, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie a tutti per essere qua e ci vediamo domani sera.